benvenuti, ben arrivati, un saluto caloroso da parte del Centro della Cultura e delle Arti un grazie a Roberto Castiglia che si è prestato oggi, ci ha offerto una conferenza di grandissima qualità. Roberto Castiglia, come voi sapete, è professore ordinario di diritto internazionale
costituzionale comparato,
quindi è una persona che saprà, un professore, uno studioso che ha scritto numerosi volumi specialistici, ma anche, diciamo così, più divulgativi sulla cultura triestina. Quindi è un docente che conosce perfettamente l'ambiente in cui si trova a lavorare, anche se non è triestina. Allora, la conferenza di oggi è Autonomie regionali e modelli federali fra limiti e prospettive di riforma. Ti do subito la parola perché il pubblico è numerosissimo, ma mi sembra molto interessato, e poi ci sarà spazio anche per qualche
sì. Bene, grazie dell'invito innanzitutto, e anche per essere inserito, come vi ha detto la settimana scorsa, in queste belle iniziative del Circolo della Cultura. Allora, il tema di oggi è un tema particolarmente caldo in questo momento dal punto di vista istituzionale, perché è tra quei temi che in qualche misura dividono il governo, le forze di governo, e riguarda in particolare l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione. Che cosa dice questo articolo? Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti una serie di materie, poi vedremo, possono essere attribuite ad altre regioni, quindi non a quelle a statuto speciale come questo, con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un'intesa tra Stato e la regione interessata. Ecco, questo è l'articolo costituzionale che consente quindi a regioni che non siano le regioni a statuto speciale, tra cui Friuli, Venezia e Giulia, di poter avviare un progetto di acquisizione di funzioni attualmente non attribuite alle regioni, naturalmente funzioni limitate perché è previsto l'ambito dell'attribuzione di queste funzioni, e questa previsione ha suscitato una serie di dichiarazioni da parte dei leader politici che si collocano non solo nella maggioranza ma anche fuori dalla maggioranza, e soprattutto da presidenti di regione che fanno riferimento all'idea che si possa avere un sistema regionale ricco e un sistema regionale povero. Cerchiamo di capire perché. Allora, innanzitutto, quali sono le tre regioni che hanno avanzato questo tipo di richiesta, quelle che sono molto avanti e per le quali il governo si sarebbe dovuto pronunciare qualche giorno fa, ma certamente ci sono molti problemi in questo momento e quindi non c'è una definitiva presa di posizione su questo tema. Le regioni sono tre: il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Sono tre regioni che dal punto di vista economico sono particolarmente forti, hanno una struttura anche organizzativa di tipo competitivo, e dunque, se consideriamo il principio che sta alla base di della ricerca o comunque della richiesta di avere funzioni ulteriori, troviamo che accanto alla richiesta, vedremo di quali funzioni, c'è un corrispondente trasferimento di denaro per l'esercizio di queste funzioni, cioè il costo storico che lo Stato ha nei suoi bilanci per queste funzioni che vengono richieste dalle tre regioni. Poi sono stati avviati dei processi in altre regioni che si stanno muovendo, secchi rifiuti come la Regione Puglia, in parole del suo Presidente, ma soprattutto L'Emilia-Romagna è stata la prima a partire perché ha chiesto le competenze per 16 materie. 16 materie sono elevate e soprattutto l'Emilia-Romagna vuole raggiungere degli obiettivi strategici. Voi pensate al campo per esempio dei giudici di pace, della scuola, poi vedremo in particolare quali sono le materie, ma sicuramente accanto all'istruzione, quindi alla scuola, abbiamo la tutela dell'ambiente, i beni culturali, quindi le richieste vanno nell'attribuzione delle competenze e quindi vanno nella direzione di avere i trasferimenti delle risorse necessarie per poter avere, svolgere queste funzioni assicurando i livelli minimi a tutte le altre regioni. Ecco, questo principio del trasferimento di funzioni, quindi il fatto che alcune regioni abbiano più competenze, in qualche modo ci porta a rivedere la classica distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, che è evidente che il Veneto, se il suo presidente riesce a fare un accordo con il governo, potrà avere forse più competenze e più risorse rispetto a questa regione che pure nasce con un'autonomia speciale, e questo è uno dei problemi. Il Veneto infatti, a differenza della Emilia Romagna, ha chiesto specifiche funzioni per 23 materie contro le 16 del Veneto, mentre la Lombardia, che è stata l'ultima poi a partire, ha chiesto 20 materie di competenza. Quindi 20 materie, pensate che cosa significa il trasferimento di 20 materie. Un breve scorso storico: quando si parte, proprio diciamo questo percorso di attuazione dell'articolo 116 nasce con il governo Gentiloni, che 4 giorni prima delle elezioni sottoscrive degli accordi preliminari con queste 3 regioni. Stiamo parlando, sembrano i giudici di mezzanotte di Mercury verso il Madison, cioè all'ultimo momento, e soprattutto diciamo sulla base di un meccanismo abbastanza consolidato, si decide che le aree su cui poi questi trasferimenti debbono avvenire debbano essere omogenee per le 3 regioni. Parliamo delle politiche del lavoro, sono sicuramente di straordinaria importanza, l'istruzione, la salute e la tutela dell'ambiente. Quindi già queste 4 funzioni danno l'idea di modelli quasi federali, cioè funzioni che passano dallo Stato alle regioni. E certamente si dice poi che queste intese saranno sviluppate successivamente come un memorandum, un protocollo che però viene sottoscritto. E allora qui si pongono una serie di problemi dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista istituzionale. Da una parte si lamenta che il trasferimento delle funzioni a regioni che sono più forti e più ricche, pensate alla scuola, si parla di modello federale perché nel Baden-Württemberg i professori sono pagati di più degli altri, e nella Catalogna, che adesso ha i problemi che poi abbiamo visto, i professori possono essere pagati di più perché la competenza sulla scuola e l'università diciamo deriva da un principio che è quello dell'istruzione con qualità, non l'istruzione basta. L'istruzione con qualità significa investire sui professori. I professori prendono tutti lo stesso stipendio, ma in realtà non dovrebbe essere così. Quelli più bravi dovrebbero prendere di più e chi invece lavora meno magari può prendere meno. Questo percorso mi fa pensare che alcune competenze, ad esempio la Regione Veneto chiede la competenza sui tratti autostradali, quindi vorrebbe avere la competenza esclusiva sulle autostrade che noi sappiamo del Veneto, e siccome deve esserci un'intesa con il governo si sta discutendo adesso se da lasciare il 60% degli introiti allo Stato e il 40% alla Regione Veneto sui tratti autostradali. Quindi voi immaginate che cosa questo significhi. Le sovrintendenze storico-artistiche che sono di pertinenza dello Stato, proprio perché il patrimonio storico-artistico appartiene allo Stato, e ecco, il Veneto richiede che questa competenza sia trasferita al Veneto. Quindi voi immaginate quel dibattito che è molto datato, in cui si decide di affidare alle regioni la tutela dei parchi, poi ha portato a dei guasti notevoli, perché nei parchi ci sono stati investimenti che invece commerciali che non avrebbero dovuto esserci. La stessa tutela dell'ambiente, voi pensate, può ricomprendere la tutela dell'ambiente accordi per esempio sulle acque. Voi immaginate che cosa significa la competenza sulle acque dal punto di vista poi della ricchezza del territorio, della ricchezza comunque complessiva. Ciò che al di là delle materie, perché poi esiste un limite da parte della Costituzione, la Costituzione ci dice soltanto che è possibile avere competenze in materia di giurisdizione, e cioè l'interpretazione corretta è che solo il giudice di pace possa essere attribuito, quindi la richiesta di avere il giudice di pace. Le norme sull'istruzione invece sono qualcosa di più importante, perché quelli che sono dei soggetti che comunque garantiscono il sistema di istruzione diventano poi soggetti all'interno della regione. Ma tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali rappresentano un contenitore vastissimo, un contenitore che va dalle sovrintendenze alle protezioni ambientali, alla decisione di fare o non fare delle grandi opere. Io penso al tema, ad esempio, delle grandi autostrade, ma per esempio l'idea di fare un degassificatore che è opera nazionale, invece se la regione non è interessata, non lo vuole fare, non lo fa, perché diventa una competenza quasi esclusiva. E poi c'è un altro elemento, secondo me, di grande interesse, che le 23 richieste della Regione Veneto evidenziano. L'articolo 117 della Costituzione dice che possono essere attribuite alle regioni le competenze che non siano state riservate alla legislazione dello Stato. Noi oggi ci troviamo in presenza di evoluzione, io penso, non so, all'intelligenza artificiale per esempio, penso a tutto ciò che è legato alla genetica, penso a moltissime questioni che oggi, di cui non si conoscono i profili in questo momento, ma che potrebbero essere oggetto di competenze legate per esempio all'ecosistema, quindi alla tutela dell'ambiente. I problemi che ci sono, diciamo, che vengono poi comunque evidenziati in questo momento sono diversi e hanno portato ad una lettera che è stata scritta da 30 costituzionalisti in tempi recenti, poco tempo fa, e i problemi sono questi. Innanzitutto l'intesa viene fatta dalla giunta regionale e dal ministro, piuttosto che non dal governo e dal consiglio regionale, quindi dagli organi più alti. E una volta che si raggiunga questa intesa, la Costituzione prevede il procedimento che deve essere svolto, un procedimento che non può essere modificato, che è previsto sempre dall'articolo 116, vediamo se lo trovo, eccolo qua, che innanzitutto parte dall'iniziativa della regione interessata. Abbiamo visto che il Veneto ha fatto un referendum, le altre regioni sono partite diversamente, l'Emilia è partita diversamente, e anche la Lombardia, ma sono arrivati al punto da un primo accordo che viene fatto prima delle elezioni scorse. Oggi questi accordi sono quasi pronti, naturalmente nessuno li conosce perché non sono divulgati, e quindi c'è una parte che viene fatta conoscere uguale per tutti, ma le singole specifiche competenze ancora non sono state rese pubbliche, perché dovevano andare in Consiglio dei Ministri il 15 scorso, ma ancora non c'è chiarezza su questo. Questo primo passaggio è stato realizzato. Ma quali sono i passaggi successivi? I passaggi successivi investono la competenza del chiaramente dello Stato e della Regione, ma soprattutto il procedimento parlamentare che deve essere poi conclusivo di questo accordo e quindi poi il trasferimento delle competenze. Allora, innanzitutto, in questo periodo, in questi giorni, le tesi che circolano sono due. Occorre comunque una legge del Parlamento e la legge del Parlamento deve in qualche modo prendere atto delle intese intervenute tra la Regione e lo Stato e il Governo. Ma queste intese, quindi il trasferimento di funzioni, si trovano davanti a due posizioni diverse. La prima, che è quella dei professori di diritto costituzionale, sono una trentina, rivolta al Presidente della Repubblica, è la seguente: ogni iniziativa parlamentare che va davanti al Parlamento può portare, con una legge o un'iniziativa legislativa, può portare alla modifica da parte del Parlamento di qualunque iniziativa legislativa. Il Parlamento è sovrano. Quante volte un decreto legge viene convertito in legge con un testo che poi viene modificato? E quindi questi professori di diritto costituzionale indicano che la procedura, proprio per garantire un equilibrio tra tutto il sistema delle regioni e quindi garantire un equilibrio tra le regioni più forti e quelle meno forti dal punto di vista economico, debba passare dal Parlamento, che è la sede perché gli interessi di tutto il sistema regionale siano garantiti. D'altra parte si dice: no, non è possibile che intervengano delle modifiche all'accordo che è stato sottoscritto, quindi il Parlamento non può fare altro che accoglierlo così com'è, approvarlo così com'è, e si porta ad esempio i concordati tra lo Stato e le Chiese, dove naturalmente una volta che il concordato viene approvato, viene ratificato in qualche modo al Parlamento, oppure si fa riferimento alla modalità dei trattati internazionali in cui il Parlamento non lo modifica. E qui ci troviamo davanti a questo duplice prospettiva. Cioè, chi può garantire un equilibrato sistema che all'interno della Costituzione vuole un principio di unitarietà, non un principio di eccessiva differenziazione? Noi sappiamo dall'esperienza catalana, dalle esperienze federali, che laddove c'è una differenziazione, la Costituzione prevede dei meccanismi per riequilibrare la situazione, diciamo, in sistemi quasi federali. Pensiamo ad esempio alla Spagna, dove la stessa Costituzione attribuisce alle nazionalità o alle comunità che sono in grado alcune funzioni che entro 5 anni tutte le altre comunità devono acquisire, e successivamente si riparte a modificare il rapporto competenziale. In questo caso si dice che il Parlamento è sovrano di modificare l'accordo per la valutazione che le dà l'organo legislativo rispetto agli interessi nazionali e al principio di unità della nazione. Se invece dovesse soltanto recepire un accordo che avviene tra la giunta regionale e il ministro, si dice potrebbe essere un accordo di natura politica, quando invece gli interessi che la Costituzione protegge sono costituzionali, di rilievo molto più alto. Tra l'altro, il rapporto con gli enti locali, in che modo vengono sentiti gli enti locali, e soprattutto il ruolo delle città metropolitane, il ruolo, diciamo, delle grandi città rispetto a questa prospettiva. E allora, a mio avviso, qui si tratta di una scelta di campo da fare. Personalmente io ritengo che il Parlamento, così come accade per ogni iniziativa legislativa, possa modificare maggioranza assoluta, quindi non si chiede una maggioranza di riforma costituzionale, ma maggioranza assoluta, possa modificare il testo. Perché? Per renderlo più idoneo a quelli che sono i principi costituzionali in materia di autonomia e di riparto delle competenze. C'è un altro problema che è il secondo ed è il più importante, ed è proprio quello che riguarda invece il trasferimento delle risorse necessarie. Quando noi facciamo riferimento alle risorse necessarie, si pongono ancora qui due linee di interpretazione. Ma si parla di risorse necessarie che noi possiamo concordare tra Stato e Regione, oppure si tratta di ripetere il costo storico, cioè quanti più soldi sono stati trasferiti a regioni come la Lombardia, il Veneto e l'Emilia, che sono da tempo oggetto di trasferimenti molto cospicui, perché gli investimenti e soprattutto le forme di tassazione sono anche elevate, l'evoluzione industriale è elevata, quindi esiste un prodotto interno lordo regionale molto elevato. E allora si dibatte su questo e si dice oggi partiamo dal costo storico e poi andremo a vedere nel futuro. Però il costo storico significa togliere dal bilancio quelle somme che sono state destinate a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna nell'ultimo bilancio, in alcuni bilanci dello Stato. Allora questo è un altro grande problema e credo che proprio per questo sia necessario la possibilità per il Parlamento di rivedere l'intesa. Oggi si dice, non è un problema di questo momento l'intesa, anche se sembrava prossima quella del Veneto, nelle parole del suo presidente. Tra l'altro la stampa dà molto eco alle competenze del presidente, ma non parlo di un giornale politico. Ma voi pensate, ecco, le ripeto per indicare quale attenzione occorre sia da parte del governo ma da parte del Parlamento su questo. Ad esempio, le autostrade al demanio regionale, cioè quindi parliamo del Veneto. Quindi da questo punto di vista bisogna vedere cosa poi dirà il governo, però questa è la richiesta. Tutta la rete ferroviaria, il binario al Veneto, le sovrintendenze storico-artistiche che vengono naturalmente trasferite alla regione, quindi il problema se il sovrintendente debba essere italiano oppure dell'Unione Europea come dirigente eccetera viene superato sulla base proprio delle scelte della regione. Per esempio il demanio della laguna veneta è stato richiesto dalla regione Veneto, arriva quindi, si sposta quasi fino a vicino a Grado, non dimentichiamocelo, e soprattutto il magistrato delle acque, cioè quell'autorità che deve vigilare sulle acque, viene richiesto che sia regionale. La scuola non ne parliamo, perché quindi i docenti, i dirigenti scolastici vengono scelti proprio sulla base delle scelte, delle competenze che la regione chiede. Sanità. Non è possibile attendere le ripartizioni statali sull'assunzione di medici, quindi tenuto conto che una parte dei medici andrà comunque in pensione, la possibilità di assumere medici sulla base di quello che è necessario per gli ospedali veneti che hanno una eccellente organizzazione sanitaria. Ecco, bastano queste sei campi di richieste di competenze per indicare quanto sia complessa la materia. Quanto sia complessa non abbiamo detto nulla, se non a proposito della laguna, ma la difesa ambientale e certamente tutto ciò che è legato al bene ambiente, all'equilibrio. Io penso ad esempio alla circolazione delle navi o della laguna, oggi che si sta innalzando, quali sono, chi decide le opere da fare per salvaguardare la laguna ad esempio. Abbiamo visto con il Mose cosa è successo. Quindi stiamo parlando non di competenze di natura semplice, ma competenze che involvono interessi complessi. Ecco perché forse, dico forse perché ci sono due linee di pensiero completamente diverse, che guardano al tema dell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione in maniera diversa. Devo dire che ho portato con me anche la risposta di un caro collega che io abito sul Veneto, per cui seguo anche quello che succede, e uno del, diciamo, autorevole collega che fa parte anche della delegazione trattante col governo ha contestato queste preoccupazioni dicendo che in realtà occorre avviare un processo che porti a quasi alla competizione fra le regioni, come avviene nel federalismo competitivo, e chiaramente il modello di un federalismo competitivo non è più quello del federalismo sociale, del federalismo cooperativo che invece conosciamo dal disegno costituzionale o delle prospettive di un federalismo come può essere quello tedesco rispetto a quello americano. Ecco, ci sono queste due prospettive che in questo momento, per fortuna, essendoci elezioni europee, si guarda un po' con certa disattenzione, cioè i tempi non possono essere più lunghi rispetto a quelli previsti. Però si tratta di un processo che ha portato già comunque ad un investimento, ma anche e soprattutto ad un'esposizione dei presidenti delle tre regioni, che chiedono questa autonomia per migliorare naturalmente la qualità dei loro servizi, per migliorare la gestione organizzativa di alcuni settori come la scuola, la sanità, l'ambiente, i beni storico-artistici, le autostrade, quindi una quantità enorme di funzioni. Il problema è che il denaro che è stato speso dallo Stato nel bilancio per queste funzioni deve essere trasferito ugualmente. Ma allora il tema dell'autonomia finanziaria, che invece è previsto nell'articolo 119, certamente è un tema che non può essere trattato soltanto in una semplice intesa, perché evidentemente il bilancio dello Stato in questo momento può avere delle difficoltà, per cui è chiaro che se alcune risorse con il costo storico vengono trasferite, non è detto che poi altrove, in altre regioni, anche a statuto speciale, non possano subire delle limitazioni dal punto di vista della qualità o della quantità delle funzioni che vengono trasferite. Ecco, io mi fermerei qui per avere anche qualche domanda. Questo è un po' è una sintesi di questo tema, che è uno dei temi più scottanti che in questo momento ci sono, perché i presidenti di Regione Premono hanno già fatto il referendum o hanno già attivato le procedure diverse come l'Emilia Romagna, quindi le trattative tra il governo e le regioni sono in corso, sono in piedi, ci sono incontri informali tra i rappresentanti politici di queste regioni, e i presidenti di regione si trovano poi d'accordo, questi tre, nel portare avanti le trattative. Non è importante a quale partito politico appartenga o raggruppamento appartenga il presidente, fatto sta che però si va avanti e si chiede che comunque si facciano dei passi concreti nelle sedi, diciamo, di cooperazione tra lo Stato e le regioni, quindi le conferenze unificate, la delegazione trattante, tutti i soggetti che devono dare poi i pareri su questi accordi. E poi direi mi fermerei qui.
Ci sono delle domande?
Grazie.
Passo. Grazie di fare qui, c'è stata un'introduzione chiarissima che ha messo in evidenza quelli che sono i nodi da risolvere, quindi non faccio questa lezione peraltro, perché voglio dire, le mediazioni poi non sono sempre facili, prendere una linea che sia omogenea non è possibile proprio. E immagino che c'è
due.
Allora, dobbiamo prima prendere il microfono in modo da...
Sì, prima sì. Gianfranco Barnieri là dietro ha piazzato la mano per prima e poi...
Ricordo, siccome si parla sempre dagli altri, non so se ho perso qualche parte della presentazione, ma modelli come i lender tedeschi, per esempio, ci possono dare qualche garanzia? Ci possono essere di qualche utilità o altri modelli che sono presenti in Europa?
Allora, diciamo... No, devo parlare anch'io con questo. Allora, sinceramente devo dire che il modello richiamato dai lender tedeschi è il modello sicuramente più vicino alla soluzione di questo tipo di problemi. Stiamo parlando di una forma di federalismo che però nel nostro paese non c'è, perché il disegno federale non c'è nella Spagna, non c'è in molti paesi. Tra l'altro il federalismo tedesco nasce dalla volontà degli alleati piuttosto che da un'idea di costruire uno Stato federale, che poi abbia funzionato questo è importante. Allora, quando noi osserviamo, diciamo, i Länder tedeschi e soprattutto le regioni del nord guardano al federalismo tedesco piuttosto che al federalismo competitivo, e anche la stessa Catalogna, anche nella Spagna, in Catalogna e il Paese Basco guardano al modello del federalismo tedesco per avere delle funzioni che abbiano un peso maggiore. E allora il modello di riferimento è evidente, è previsto nella nostra Costituzione, il fatto di poter garantire alcune funzioni nell'assetto complessivo però dell'unitarietà dello Stato. Questo quindi ha impedito al referendum catalano di avere una funzione, diciamo, uguale a quella del Veneto, perché i referendum e le azioni che sono state fatte sono state alla luce della Costituzione. Questo è fondamentale. Allora, se noi prendiamo i servizi dei Länder tedeschi, dipende dalle risorse che ci sono, ma prendiamo la scuola. La scuola, secondo me, è il terreno più importante dove si vede questo federalismo. Cioè, i Länder tedeschi sono organizzati in modo da far fare le vacanze scolastiche, non come le facciamo noi, ma in periodi diversi, per consentire di non fermare il sistema, ma di lasciar fare le vacanze in periodi, più periodi all'anno, due settimane, due volte all'anno, oltre a un mese d'estate. Quindi c'è una scelta diversa, c'è la possibilità di reclutare i professori direttamente. La Regione Veneto vuole reclutare i medici, quindi con concorsi molto veloci per riempire gli spazi negli ospedali. Ma noi sappiamo quanto ci vuole per fare un concorso qualsiasi. Cioè, per che uno ci porti 10 bottiglie d'acqua dobbiamo attivare delle procedure molto, a volte molto complesse. Quindi il fatto di poter superare da un modello organizzativo e quindi riuscire ad attivare modelli, diciamo, di tipo cooperativo, perché più della sanità e della qualità dei servizi sanitari e dei servizi scolastici io sinceramente non riesco a vedere dal punto di vista, e quindi il modello federale è un tedesco, è un modello che funziona perfettamente. Quindi credo che la Lombardia e anche il Veneto guardino a questo modello. La stessa Emilia Romagna in effetti ha già da sempre attuato delle sperimentazioni dal punto di vista dei servizi sociali, dei diritti sociali, perché diciamo, la sperimentazione forse può essere connaturata un po' come la semplificazione in alcuni paesi rispetto ad altri. Quindi il modello è proprio quello, per questo noi abbiamo inserito la parola federale. Quindi l'idea di un sistema regionale che vada tendenzialmente a produrre degli effetti quasi federali, non federali, quasi federali, per poi decidere se cambiare la forma dello Stato e andare verso una sorta di federalismo, avere una seconda Camera impostata come quella degli Stati federali, ripartire le competenze tra lo Stato e... Se noi guardiamo ad esempio la lunga lista di materie che è prevista dall'articolo 117 per quanto riguarda lo Stato, andiamo a guardare le competenze di uno Stato federale, ci accorgiamo che le competenze in capo allo Stato sono molto meno. Quindi il progetto di raggiungimento di uno Stato quasi federale o di un progetto quasi federale sta proprio nel trasferimento delle funzioni, delle materie e soprattutto nella creazione di una seconda Camera che rappresenti quelle materie. Ecco, questo passaggio, diciamo, dall'articolo 116 si può, credo, progressivamente nel corso del tempo, con riforme costituzionali, non certamente con dei referendum, può essere portato a migliorare il modello classico. Che pone questa domanda? Ma negli stati federali la qualità delle funzioni e dei servizi è migliore, punto interrogativo? Ecco, naturalmente lascio la risposta a chi studia i modelli federali, perché sono tanti modelli federali. Quindi direi che il modello di riferimento, almeno dal mio punto di vista, è quello. Ecco, dell'università cosa succede? Questa è una domanda interessante. Allora io ribalterei, diciamo, per me scuola e università non dico che siano la stessa cosa, ma sono luoghi dove si sviluppa la personalità dell'individuo, dei soggetti, e sono i luoghi più importanti dove si dovrebbero eliminare gli ostacoli al principio di uguaglianza formale, come appunto ci richiede l'articolo 3,2 della Costituzione. L'università e la scuola, io non vedo queste grandi differenze, perché la funzione che svolgono, quindi della qualità dell'educazione e non certamente della qualità dei fenomeni burocratici, è identica. Poi ci sono livelli diversi. Allora, che cosa dire di questo problema? Innanzitutto la mobilità, cioè ciò che rende l'università più appetibile, cioè più diciamo in alto in quelle che sono le valutazioni di quell'università, deriva da un elemento che noi consideriamo a volte poco: quanto quel paese investe nella ricerca. Allora, se noi pensiamo che la Germania investe il 6% del prodotto interno lordo nella ricerca e che l'Italia credo investa meno del 2%, al di sotto del 2%, una qualcosa, ci rendiamo conto che la risposta sta in questa prospettiva: la prospettiva dell'investimento nella ricerca, la prospettiva dell'investimento nella scuola. I professori tedeschi, per quale ragione passano un anno in Germania o passano un anno in Germania, negli Stati Uniti o nel Canada o nel Regno Unito? Per quale ragione le fondazioni tedesche finanziano i professori di tutto il mondo ad andare in Germania a fare ricerca? Noi abbiamo questi strumenti? Io credo proprio di no. E questo vale per la scuola. Basta soltanto immaginare la struttura scolastica, andare a vedere l'investimento nella scuola nei paesi del nord Europa, quindi prendiamo la Svezia, la Danimarca, vedere come sono costruite queste scuole, per renderci conto della grande differenza. E qui non è un problema delle singole università, è un problema del sistema. Allora sono convinto, perché nella biblioteca magari del Baden-Württemberg di Monaco ci sono tutti i libri possibili e immaginabili, nelle altre biblioteche dobbiamo essere felici del nostro patrimonio storico, perché si tratta proprio di investimento su questo, e chiaramente l'università o la scuola altro non sono che il prodotto di quell'investimento. Quindi la formazione permanente. Quindi sono convinto che il prestigio delle nostre università dipenda proprio da questo, da quanto poi si investe non solo nella ricerca, ma quanto si investe proprio nella ricerca complessiva, al di là delle scienze dure e delle scienze sociali. Perché senza le scienze sociali, a volte le scienze dure non potrebbero progredire. Quindi l'investimento deve andare necessariamente rispetto a questa duplice prospettiva. Quindi io mi sentirei rispondere così: andiamo a guardare quanto si investe, e chiaramente quell'investimento produrrà la qualità. Faccio un esempio: se uno va in un'università, adesso il Regno Unito sta per uscire, speriamo di no, che ci siano, la regina sciolga le camere, si faccia una nuova elezione, ed io sono fautore di questa soluzione, ecco. Ma ad esempio, se l'università di Oxford avesse bisogno di un professore, diciamo, di letteratura medievale, non è che fa il concorso, diciamo, a livello nazionale, che arriva o non arriva, mette un bando internazionale in cui si dice: in tutto il mondo vogliamo un professore di letteratura medievale, e naturalmente scegliamo la persona migliore, possiamo pagargli uno stipendio diverso. E allora si vede che tutto è reso pubblico, perché queste cose vengono messe nella piazza di Oxford, dove ci sono queste bacheche, e si dice: il senato accademico oppure ha scelto il professore dell'università di New York, Mr. Rossi. Allora questo significa che è stata fatta una valutazione comparativa ed è stato scelto il migliore professore possibile per insegnare letteratura, e allora non ci meravigliamo che il professore venga dato alla casa nel college o venga data le strutture operative, una squadra per esempio di ricercatori che fa ricerca con lui. Ecco, e questo dà l'idea della prospettiva in cui una università che in una situazione del genere può essere sviluppata. Faccio un altro esempio, adesso in questo momento è molto più difficile, ma per ovviare alle problematiche, diciamo, delle risorse per assumere i professori. Ad esempio, nella Catalogna alcuni anni fa abbiamo fatto un progetto tra lo Stato e la comunità e i soggetti privati per finanziare, non so, 100 posti di professore associato a contratto per 10 anni pagate dai privati. Quindi i privati hanno interesse che in realtà all'università si studiano determinate cose, ma non solamente nelle scienze dure, ma anche nelle scienze sociali. E naturalmente questo porta a un grande arricchimento del patrimonio, diciamo, dei docenti, e questo potrebbe avvenire nelle scuole. I trasferimenti, quando uno dice beh, io non mi voglio trasferire, quasi dovrebbe esserci l'obbligo per i professori di essere mandati via per un anno e andare in un altro paese, ad esempio, a imparare molte cose da quel paese, e quindi essere finanziati per far questo e portare dei risultati delle modalità, appunto, dell'insegnamento, della didattica, delle conoscenze, il know-how che si può importare dalle relazioni con gli altri docenti che sono. Quindi non le visite brevi che poi si trasformano quasi in piccole vacanze, no? Perché uno non vede l'ora di andare nel museo a vedere una cosa, ma delle relazioni più strutturali in cui vedo i professori tedeschi che prima di ritornarsene in Germania magari sono 5 anni in un'università americana o un'università inglese o un'università nel Canada, e naturalmente questo porta un grande prestigio scientifico. E con questa idea mi sono fatto, e se prendiamo la Germania questo è possibile. Certo, le università che si trovavano nella vecchia Repubblica Democratica non hanno tanti soldi, ma le università, se noi prendiamo ad esempio l'ultima università che ho visto è stata l'università di Lipsia, che è un'università da una tradizione storica formidabile sia per le scienze umane che per le scienze dure, dove sono ancora conservate le fotografie di queste feste annuali, per esempio delle facoltà, no? Della tradizione dell'università che viene ancora mantenuta, cioè dell'idea dell'università come tradizione culturale che si conserva e si rinnova nel tempo. Questo rende tutta la comunità vicina, e quindi il salto strategico può essere sempre molto ben fatto da questo punto di vista. Spero di aver risposto.
Volevo ricordare, sì, che l'Università di Trieste è nata così, cioè il gruppo originale è stato il barone Volontella che ha fondato la scuola commerciale perché gli serviva, sì, no? Era utile il commercio di Trieste, e la diventa appunto la struttura universitaria.
C'era un'altra domanda.
E un'altra domanda sarebbe la seguente: il passaggio della scuola sotto la regione non potrebbe comportare il rischio di un risorgere di sistemi scolastici diversi in ogni regione? E che ne sarebbe del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca?
Sempre più complicate queste domande. Allora, sinceramente, non è possibile un trasferimento senza garanzie, cioè sono convinto che nel momento in cui ci sarà una contrattazione la funzione principale è quella del raggiungimento di un elevato livello di formazione, non possa essere, diciamo, dismessa. Non è che se trasferiamo la funzione della scuola complessivamente poi si studieranno solo alcune cose rispetto ad altre. Ecco, questo non può essere consentito, perché evidentemente non è ipotizzabile che si studi ad esempio solo la letteratura di una regione o si studi soltanto la storia di una regione, perché il principio di unitarietà della Costituzione rileva i suoi effetti dovunque. È chiaro che se io mi trovo in questa regione mi emoziono nell'ascoltare le poesie di Pasolini, ma mi emoziono perché non può che essere emozionante, ma potrei emozionarmi anche se sentissi un ode di Carducci o sentissi un'altra poesia, magari un poeta alessandrino, perché si tratta di una cultura che non può essere localizzata e basta. Quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire che non ci possono essere funzioni parallele, non studiamo più nessuna lingua ma magari studiamo il dialetto. Ecco, questo non credo sia possibile. Quindi quando parliamo, diciamo, del trasferimento al Baden-Württemberg o all'Ender tedesco, siamo trasferendo ad esempio la rotazione delle vacanze, stiamo trasferendo il pagamento dei professori o la selezione dei professori in maniera più qualificata o più elevata, ma non stiamo certamente dismettendo quello che è una sorte di armonizzazione delle materie, perché altrimenti la scuola si potrebbe avvicinare ad un disegno che noi non vogliamo, quello della scuola privata, cioè rispetto alla scuola pubblica, perché qui c'è un obbligo, diciamo, dello Stato di favorire l'eguaglianza dal punto di vista della formazione, quindi la qualità della formazione. Quindi non sono convinto che nel momento stesso in cui si ceda questa funzione, poi gli organi centrali, il governo, il ministro, poi cederà questo tipo di funzione completamente al... perché altrimenti poi anche lo stesso esame di Stato potrebbe essere diverso. Tutte le articolazioni, e invece questo non è possibile. Quindi le regole che riguardano l'università analogamente non possono essere ipotizzabili, salvo che non ci siano ad esempio forme di privatizzazione spinta, ma allora siamo in un altro campo, non siamo nel campo della sua domanda.
Ci sono ancora altre domande?
Sì, forse. Altre domande.
Abbiamo ancora 8-9 minuti. Sì.
Allora, professore, io la ringrazio perché gli è stato molto chiaro e non posso che condividere al 200% quello che lei ha detto, soprattutto per quanto riguarda il discorso del federalismo, che secondo me il federalismo regionale è il futuro. Però da un punto di vista personale posso dire che io sono arrabbiato da questa serata qui tra persone del nostro livello. Perché sono arrabbiato? Perché mi darebbe voglia di dire dove siamo andati. Io sono sempre stato un rivoluzionario, io sono un tecnico, sono stato un rivoluzionario nel mio settore e sono stato anche uno che ha portato avanti un discorso nuovo. Sono stato il capo della protezione civile regionale dall'inizio. Protezione civile regionale nel Friuli Venezia Giulia che è ai livelli mondiali.
Sì.
E sotto questo profilo da rivoluzionario dico, ma sta benedetta Costituzione di cui noi italiani siamo tanto orgogliosi perché diciamo che è la più bella Costituzione del mondo senza aver letto le altre, è questo. Ma dopo 75 anni potremmo anche un po' cambiarla? Sotto il profilo organizzativo, non parlo dal punto di vista giuridico dove lei ha toccato argomenti molto seri di condivisione, ma soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della pubblica amministrazione, delle amministrazioni locali. Posso anche dire che ho una presunzione, perché io sono triestino, ho sposato una donna che aveva il padre siciliano e alla madre, 94 anni, valdostana. Pertanto conosco, perché ci vivo in queste tre regioni, parte dell'anno, tre regioni a statuto speciale. Quindi mi fermo sulla regione Valle d'Aosta, 120.000 abitanti, di cui 30.000 calabresi. Basta, non fanno più. 4.200 dipendenti regionali, da 14 mesi. Hanno l'11% delle risorse, la regione Sicilia, quasi 4 milioni di abitanti, ha 11 decimi delle risorse. Noi siamo allora, di fronte a queste varietà nell'ambito del trattamento, soprattutto dal punto di vista economico, delle regioni a statuto speciale, delle regioni a statuto ordinario, io dico, signori miei, il discorso che sta facendo il Lombardo Veneto e l'Emilia Romagna è un discorso d'avanguardia che tende a rompere un equilibrio che secondo me ormai è assolutamente sgangherato, assolutamente. a suo tempo, quando c'era il bicameralismo, la commissione di camera, sì, trattato 30 anni fa, avevo fatto pervenire una proposta di riforma delle regioni, di accorpamento delle regioni, le cosiddette macro regioni, otto macro regioni in Italia, perché non possiamo permetterci di avere una regione di 120.000 abitanti che è metà di un sobborgo di Roma, con 4.500. Dopodiché la questione delle province è un altro discorso. Le province sono nate in un momento storico particolare. Quando sono state create le regioni non c'era più bisogno di quando sono stati anni giustamente le abolite. Adesso Federica, secondo me sbaglia, se non potrebbe rimettere, ma dobbiamo fare un'altra riforma, la riforma dal basso. Abbiamo 9.000 comuni. Nella nostra regione abbiamo 218 comuni, di cui più di metà con meno di 1.500 abitanti. Una cosa assurda, assurda. Allora, quando ero la protezione civile, noi per questioni funzionali avevamo creato 24 aree omogenee, grande stress, grande difficoltà per mettere insieme i comuni per dire signori miei, in caso di calamità mettetevi insieme, però ci siamo riusciti. Allora per quei 24, da quei 24 comuni, io parto dall'idea che in Italia potremmo fare 1.000-1.200 comuni. Allora quel concetto di federalismo subito scatta e non c'è più disuguaglianza. E questo discorso, e concludo, questo discorso potrebbe essere funzionale per quanto riguarda il federalismo europeo. Io sono un europeista convintissimo, sono convinto che il federalismo europeo potrebbe avvenire attraverso l'unione delle massime regioni, tipo i leader tedeschi. E sono anche convinto, mi scusi se mi spiego, e anche la Russia dovrebbe entrare in mare. Grazie.
Ecco. Diciamo ci mancano 3 minuti prima della soluzione finale.
Allora innanzitutto la protezione civile del Friuli Venezia Giulia è a livello mondiale perché vi è stato riconosciuto la grande serietà e soprattutto la grande professionalità tecnica sulla Costituzione. Allora io da sempre sono stato, proprio perché per diverso tempo ho collaborato anche a progetti con la realtà dell'Emilia Romagna, quando ho cominciato anche il mio lavoro da ricercatore, e devo dire che la Costituzione, il disegno che è nella Costituzione, è stato sempre visto come qualcosa di statico. Cioè i principi costituzionali, il principio di buon andamento e di imparzialità ad esempio, o che tutti i dipendenti sono al servizio della nazione, tutti i pubblici funzionari sono stati visti come dei principi statici. In realtà la trasformazione che la società ha avuto e i principi hanno avuto portavano, come hanno portato in alcuni periodi, all'idea che la macchina dell'organizzazione pubblica andasse semplificata in maniera fantastica, e invece oggi ci troviamo ad una ipercomplicazione che mai si era realizzata nel corso del tempo. Il problema è perché questo accade, perché noi abbiamo quelle eccezioni di cui lei parlava in alcune regioni. Anch'io sono convinto del fatto che occorre attivare delle forme iniziali di competizione, perché diversamente, cioè io non posso pensare di prendere il 60% della mia pensione, sono parlamentare qui, magari in un'altra regione hanno diritto al 110% dello stipendio, ad esempio. Ma questo dell'ultimo stipendio. Allora a questo punto le riforme vanno fatte, ma vanno fatte guardando ad un disegno che è il disegno federale a cui lei fa riferimento. Anch'io sono convinto che il disegno che ora è quasi federale dell'Unione Europea possa essere sviluppato nel corso del futuro, e questo è il futuro. E devo dire che lei ha ragione a dire in fondo io sono arrabbiato, perché la Costituzione, se la guardiamo dal punto di vista dinamico, è stata tradita dal perpetuare una concezione statica della Costituzione. Io da comparatista guardo le Costituzioni dei paesi del mondo e mi rendo conto che alcuni principi trovano forza perché esiste una mentalità giuridica, esiste una mentalità, esiste una cultura che consente a quei principi di prosperare e di svilupparsi. La stabilità di una forma di governo, di un'elezione che dura 5 anni e non dura 2 anni, dura per il tempo, diciamo, in cui gli elettori hanno scelto, ad esempio. Ma questo inizio, che naturalmente il 116 è questo, chi ha creato quella disposizione, a questo pensava, non pensava certamente all'idea adesso di avere le regioni ricche e le regioni povere, perché in qualunque ordinamento quasi federale c'è questa compensazione tra le regioni più favorite e le regioni meno favorite. Basta semplicemente guardare oggi i grandi danni che abbiamo finito, 20 secondi soltanto e concludo, siamo un minuto, no, d'eccezione, solo un minuto perché è importante. Per quanto riguarda quindi la prospettiva futura, io non ne vedo altre, perché quando si prediligono, per esempio, le province hanno esaurito il loro compito storico da tempo, e se si guarda la Spagna, se si guardano altri paesi, invece il ruolo della funzione intermedia è quello di un governo forte. Prendo il caso della Francia, a cui i prefetti hanno dato tutte le competenze statali in questo momento. Per quanto riguarda, quindi, questa è la prospettiva, lei ha ragione, perché anch'io la penso così. Occorre comunque, in Germania hanno fatto una riduzione dei comuni e quindi hanno creato delle strutture diverse e hanno creato delle funzioni gestite collegialmente. Non è pensabile che ogni comune abbia un direttore generale o ogni istituzione abbia tutto quanto, perché le funzioni ormai si gestiscono in questa maniera. Per quanto riguarda l'ingresso della Russia, questo è un grande problema, perché evidentemente la possibilità che la Russia possa avvicinarsi sempre di più all'Unione Europea, secondo me, è data dal fatto che l'Unione Europea deve essere più forte, e quindi il rafforzamento di quei principi federali che possono portare ad un avvicinamento, altrimenti noi abbiamo soggetti molto più forti e l'Unione Europea che ancora è frammentata. Quindi sta lì la chiave di questo. Io avrei finito.
Grazie a Roberto Carciglia, grazie a voi, ci vediamo la prossima volta.
Ecco, ce ne siamo. Ruitora.